Bene, allora vi do il benvenuto anch'io. Questo cammino spirituale della casa di Druento inizia con la presentazione di questo personaggio, Giuliana di Norwich, una rivelazione dell'amore, che ho pensato di proporvi perché è una donna che ha fatto un'esperienza particolare nella sua esistenza e merita di essere conosciuta, e come vedrete dalle slide che farò scorrere, è una riscoperta abbastanza recente di questa donna che è vissuta tra il 1300 e il 1400. Allora, riscoperta di Giuliana di Norwich. Questa è una monaca inglese a Norwich, un po' a nord di Londra, nord-est di Londra, vissuta tra il 1343 e il 1416 o poco dopo. Pensate che di lei si sa pochissimo, ma lo diremo. Non solo, ma la sua opera ha rischiato di perdersi. Ecco, le cose che dico naturalmente provengono da questa edizione di Pezzini. Pezzini aveva curato una prima edizione delle opere di Giuliana di Norwich in questo libro che forse qualcuno conosce, perché l'avevo diffuso abbastanza alla piccola casa a suo tempo. È uscita una nuova edizione, questa, delle opere di Giuliana di Norwich, interamente riveduta, e anche nella traduzione è stata nuovamente riveduta, e c'è un'introduzione molto ampia per spiegare, per far conoscere, avvicinarci al personaggio. Questa introduzione io la riassumo con queste slide di questa sera. Quindi questa sera faremo una, diciamo così, una conoscenza di questa persona, anche nei temi però che tocca nella sua spiritualità, e nello stesso tempo poi nei giorni a venire, negli altri incontri, leggeremo proprio il testo, cercando di cogliere il grande insegnamento dottrinale e spirituale di questa persona, di questa donna. Intanto vi dico che è stato pubblicato nella edizione del Galluzzo questo libro di Giuliana Norwich, che raccoglie, pensate, è recente questo tentativo di risalire alle origini del pensiero di Giuliana di Norwich, raccoglie tutti i manoscritti che ci hanno riportato il testo di Giuliana. Quindi può essere interessante curiosare all'interno anche l'inglese medievale che lei usa per esprimersi, o le foto dei vari manoscritti. Dunque possiamo dire però che l'opera di Giuliana di Norwich ha rischiato di perdersi. Poi lo vedremo meglio questo. Di Giuliana di Norwich esiste nei manoscritti un testo breve e un testo lungo di quello che lei ha scritto, delle sue rivelazioni e delle meditazioni che ha fatto su queste. Il testo breve è una prima versione dell'esperienza che ha avuto dal 18 al 13 o il o l'8 o il 13 maggio 1373, e che viene composta 10 anni dopo che ha avuto questa esperienza. Dunque lei aveva annotato delle cose in questa esperienza, ma non era certa che fosse un'esperienza mistica, pensava di aver avuto delle allucinazioni. Quindi non aveva dato grande peso a questa esperienza. Però gli ritornavano in mente queste visioni, queste esperienze, e allora ha cominciato ad annotarle, e di lì è nato poi questo testo breve. Ma esiste poi invece, sempre scritto da lei, un testo lungo che è una rilettura di questa visione avuta alla luce di due esperienze nuove. Nel 1388 ha avuto un'altra rivelazione, che dove il Signore le fa capire che tutto quello che ha visto sulla passione, perché lei ha avuto delle visioni su Cristo morente, no? Su tutto quello che aveva visto della sofferenza del Signore, non era in riferimento al peccato dell'uomo, ma era in riferimento all'amore di Dio. Queste visioni volevano rivelare l'amore di Dio, non la gravità del peccato dell'uomo. Quindi c'è un cambio di prospettiva qui. Quindi l'amore è il soggetto, l'oggetto e il fine di questa rivelazione. Quindi di lì lei comincerà a capire sempre di più la vastità, l'ampiezza, la profondità dell'amore di Dio per noi. Una meditazione che durerà 20 anni, pensate, sempre su questo tema. Nel 1393 è riuscita a capire, dice lei, il senso della parabola del Signore e del Servo. Anche qui era stata un'altra visione che rispondeva a una sua domanda, sempre sulla questione del peccato. Ma qui aveva avuto questa rivelazione, dove in questa parabola, ma vedremo se avremo tempo, però vi invito alla lettura poi ovviamente di tutto il testo di Giuliana, e in questa parabola lei ha capito che non si trattava del peccato dell'uomo, del peccato originale dell'uomo e delle conseguenze di questo peccato originale, ma sempre, ancora una volta, dell'amore di Dio verso l'uomo peccatore. E questo allora ha prodotto un nuovo testo, il testo lungo. Tutta questa rivelazione le hanno portato a questo. Giuliana non era propensa a scrivere, non aveva, diciamo così, intenzione di scrivere. Intanto aveva annotato le visioni nel testo breve, le aveva annotate per sé. Quindi non intendeva pubblicare queste cose. Però quando ha compreso che non il peccato, ma l'amore era al centro, il tema delle visioni, cioè il Signore aveva fatto capire che l'amore va messo, l'amore di Dio va messo al centro, non il peccato dell'uomo, cioè noi non dobbiamo essere preoccupati del nostro peccato, ma dobbiamo invece conoscere, forse anche grazie al nostro peccato, dobbiamo conoscere l'amore di Dio. A quel punto lei ha capito che questo pensiero, siamo nella seconda, no? Nella seconda slide, questo pensiero avrebbe dovuto comunicarlo, perché si è in un tempo in cui invece si sottolineava fortemente le conseguenze del peccato, la gravità del peccato, la condanna, l'inferno e tutte queste dimensioni della paura, dove si pensava di portare gli uomini a Dio attraverso la paura. E lei capisce invece che nessuno viene avvicinato a Dio dalla paura, ma dall'amore. E questo allora capisce che deve in qualche modo dirlo, questo, no? E allora scrive, in 20 anni, meditando su questo, scrive questa versione più lunga. All'inizio i suoi scritti non furono molto conosciuti, al di là della cerchia di persone che la conoscevano, perché gli scritti femminili, ci sono altri scritti come La nube della non conoscenza, proprio di questo periodo, che hanno avuto molto seguito, ma i suoi no, perché erano scritti femminili, un po' come gli apostoli, no? Che non credono che le donne hanno visto il Signore risorto, no? E invece in questi scritti vengono poi riscoperti. Se si sono salvati questi scritti è grazie alla copiatura fatta da delle benedettine inglesi che durante la riforma anglicana si sono trasferite in Francia, a Cambrai. E quindi sono queste monache benedettine che avevano anche conosciuto Giuliana in qualche modo, e comunque l'hanno poi ricopiata, riportata, essendo in Francia. A metà 600, nel 1670, è stata fatta la prima edizione a stampa, segno di un gruppo di numerosi lettori di lei. È una, pensate, una delle prime donne, uno dei primi scritti femminili che ha avuto una edizione stampata. Andiamo avanti. Ha rischiato di perdersi? Perché l'ambiente anglicano aveva un rigetto a motivo di una polemica antipapista, il problema, no, dell'anglicanesimo contro il Papa, la supremazia del Papa, eccetera, aveva una polemica antipapista e di conseguenza un disprezzo nei confronti delle visioni. Quindi non si potevano scrivere libri di visioni. Ma anche perché il Settecento, l'illuminismo filosofico, ha reagito fortemente contro tutta la letteratura mistica, ecco perché noi abbiamo fatto fatica nell'avere l'orecchio abituato alla parola mistica. Quando sentiamo parlare di mistica, forse non so voi, ma noi eravamo un po' educati al fatto che si trattava di cose visionarie, inventate, di cose così, no? Di fantasie di qualcuno. Ecco perché c'è stato questo illuminismo, quello che si conosce è solo la verità dimostrata, scientifica, eccetera, no? Oggi siamo in un'epoca già diversa da quel periodo lì, ovviamente. E nel 1843 appaiono nuove edizioni, e anche nel 1902 in Inghilterra. In Italia è entrata per la prima volta il testo di Giuliana nel 1932 e poi nel 1957, io ero già nato. Quindi vuol dire che questa mistica del 1300-1400 fino al 1950, 1932 poi 50, non è stata accessibile agli italiani, cioè all'italiano medio o comunque in versione italiana. Però queste versioni sono una modernizzazione. Modernizzazione vuol dire che prendono di là, però cercano di dirlo in un linguaggio, quindi è un'elaborazione del testo che non sempre è felice, ovviamente. Possono anche tradire ovviamente il messaggio di Giuliana. Le edizioni critiche appaiono solo nel 1970. Quindi vedete, solo in questi anni si comincia a conoscere veramente Giuliana. E questa è la prima edizione, 2001, in cui vengono portati insieme per gli studiosi tutti i manoscritti di Giuliana di Norwich, legati a Giuliana di Norwich, di modo che si può risalire all'originale e quindi studiare questo. L'ultima edizione è questa del 2015 di Pezzini, di cui vi dicevo prima. Andiamo avanti. Chi è Giuliana? Si sa molto poco di lei, a differenza di altre mistiche. Di Teresa d'Avila sappiamo tantissimo, c'è la vita che ha scritto, di altre mistiche anche. Di Giuliana sappiamo pochissimo. Addirittura il nome Giuliana non è sicuro che fosse il vero nome di questa persona, anche se già a suo tempo la chiamavano Giuliana. Ma perché? Perché lei abitava presso un romitorio, diremmo poi due parole sul romitorio, di una chiesa dedicata a San Giulio. Giulian è il nome del santo patrono della chiesa, dove lei era abitava come reclusa. Di lei sappiamo che il 13 maggio 373, a 30 anni e mezzo, ha avuto una visione e dunque è nata nel 1340 circa. Sappiamo che visse a Norwich e morì circa nel 1416, perché ci sono dei testamenti lasciati a questo, poi non ci sono più. Forse era di famiglia agiata, certamente, anche se si dichiara illetterata. Per illetterata voleva dire a quel tempo una che non conosce il latino, ma forse lei conosceva il latino. È una donna anche dal suo linguaggio, un linguaggio molto curato, è un linguaggio di una persona che ha certamente letto molto, studiato molto, e se era di buon livello culturale, perché era di una famiglia forse anche economicamente capace. Si è fatta monaca forse dopo l'esperienza mistica dell'agonia. C'è una domanda? Nelle Benedettine di Carroll. Dunque, si è fatta monaca dopo l'esperienza mistica dell'agonia a Carroll, dove proseguì la sua formazione culturale. Divenne romita a Norwich col permesso del vescovo verso 50 anni. Perché abbiamo certezze che fosse lì nel 1393. Allora, le romite, prima dunque è stata monaca, Poi lei ha chiesto, dopo questa esperienza, no? Si è fatta monaca, poi ha chiesto, ha meditato su questa esperienza, ha chiesto di entrare in un romitaggio. Il romitaggio consisteva, c'era tutta una cerimonia, no? Che insediavano la romita nella casa del romitorio. E una cerimonia che, pubblica, no? Dove questa persona veniva in qualche modo consegnata alla clausura perpetua. Tant'è che quando entrava nella casa dove avrebbe vissuto da romita, veniva murata la porta e di lì non sarebbe più uscita. Però naturalmente questo romitaggio era legato a una chiesa, cioè era una casa legata a una chiesa praticamente. E aveva anche un orto, no? Dove lei poteva andare, tipo i certosini, no? Lei poteva uscire, coltivare delle cose. Quindi non era una vita in una tomba, no? Ovviamente. In più aveva nella casa del romitorio, aveva una finestra che dava direttamente sulla chiesa, perché partecipava a tutte le liturgie e anche riceveva la comunione da quella finestrella lì. E poi aveva una finestra che dava sulla strada, perché la gente che passava per la strada potesse incontrarsi con questa donna, con queste donne, perché non era l'unica, era uno stile, quello lì, uno stile di vita, potesse incontrarsi con l'eremita e chiedere preghiere, avere consigli spirituali. Quindi lei faceva anche tutta un'attività di consiglio spirituale, di ascolto delle pene delle persone. E quindi in questo romitorio lei aveva maggiori possibilità culturali, perché Norwich era una cittadina più grande di dove era prima, naturalmente, di Carrow, e quindi aveva possibilità anche di studiare. Questa è la chiesa di San Giuliano di Norwich, dove lei poi è stata distrutta, ricostruita, quindi non abbiamo nulla effettivamente dell'originale. Però dà l'idea di come erano queste realtà. La vita reclusa era ardua e impegnativa, fatta di povertà e lavoro, sobrietà e raccoglimento, nella lotta contro le tentazioni dovute allo spazio chiuso e all'immobilità, alle rarefazioni delle relazioni, all'accidia ben nota a Giuliana. Il ministero del consiglio e del discernimento. Abbiamo una testimonianza di questa Margaret Kempe, una famosa visionaria del tempo, nobile, che ha incontrato Giuliana per avere consigli sulle sue visioni e ne racconta l'incontro. Qui Giuliana appare come maestra di discernimento spirituale, equilibrata e lucida. Lei racconta che cosa le ha detto Giuliana, non abbiamo tempo di leggere queste cose, ma Giuliana ha meditato tanto sulle sue esperienze, sulle sue visioni. All'inizio, vi ho detto, pensava fossero allucinazioni, perché lei le aveva avute in punto di morte queste visioni. E allora ha meditato tanto anche sull'illusione che ci può essere queste visioni, anzi sul lavoro anche del demonio, no? Che può esserci dietro a queste visioni. Allora ha dato dei consigli molto interessanti, utendo che questa Margaret Kempe ha raccolto tutto questo materiale e tutto questa giornata, questo tempo vissuto con lei e lo ha poi anche trasmesso. Era già famosa allora Giuliana a suo tempo come maestra di spirito. È veramente una maestra spirituale, Giuliana. Nelle rivelazioni del divino amore, Giuliana vuole anzitutto descrivere le circostanze ordinarie in cui ha ricevuto le sue visioni. Giovane donna e pia, prima ancora di farsi monaca, no? Aveva chiesto tre favori a Dio. Lei lo racconta questo, lo troviamo scritto, no? Tre favori a Dio. Ottenere la stessa conoscenza della sofferenza di Cristo come quella della madre, cioè della Madonna, e degli amici di Gesù sul Calvario. Questo lei aveva, questo grande desiderio di poter entrare nel momento della morte di Cristo e in qualche modo vivere per esperienza quel momento della morte di Gesù Cristo, del Figlio di Dio. Poi il desiderio di essere purificata dalla sofferenza fino alla morte. Cioè lei aveva chiesto di poter sperimentare la morte come l'ha sperimentata lui, come l'ha sperimentata Gesù, di poterla sperimentare nella sua carne. E questa esperienza della morte l'avrebbe, lei aveva chiesto di essere purificata, cioè liberata da ogni attaccamento a questo mondo, anche attaccamento a se stessa, no? Quindi aveva chiesto questa seconda grazia e poi aveva chiesto la terza grazia di ricevere tre ferite. Ferite vuol dire che qualcosa che è indelebile dentro il tuo cuore, no? Qualcosa di indelebile, che non sarebbe più stato cancellato, no? Un'esperienza che l'avrebbe segnata in modo incancellabile dentro il suo cuore. Quali ferite? Una vera contrizione, cioè un vero senso del proprio peccato, una contrizione dei suoi peccati, una capacità di compatire amorosamente l'amore alle sofferenze di Cristo, cioè compatire l'amore per le sofferenze di Cristo, sentire dentro di sé l'amore per le sofferenze di Cristo e poi avere sete di Dio. Queste le tre ferite che lei chiedeva, desiderava che la segnassero indelebilmente. È lei che scrive qui. Questa creatura desiderava ottenere dalla grazia di Dio tre doni. Il primo, vedete, questa creatura, lei non parla, non dice io ho desiderato, è un po' come San Paolo, no? Conosco uno che non so se è fuori del corpo, quindi questo vuol dire che lei non ama parlare di sé, ama parlare di quello che Dio ha fatto a lei, quindi non è una di quelle persone che vogliono essere protagoniste, vogliono apparire, no? È una persona che parla in terza persona. Questa creatura, poi ogni tanto le scappa, io ho sperimentato. Questa creatura desiderava ottenere dalla grazia di Dio tre doni. Il primo era la memoria della passione. Il secondo era una malattia fisica. Il terzo era quello di avere in dono da Dio tre ferite. Quindi la memoria della passione, questo compatire a Cristo, no, avere l'esperienza indelebile della passione di Cristo, la malattia fisica che le facesse sperimentare il morire, e il terzo, quello di avere in dono da Dio queste tre ferite. Quanto alla malattia precisa, volevo che tale malattia fosse così seria da portarmi in punto di morte. Cioè, perché lei era convinta che solo sperimentando la morte lei avrebbe capito Cristo morente, il morente. Cioè avrebbe conosciuto Gesù in un modo insuperabile. No? E ancora, il desiderio della malattia mi era venuto quando ero giovane e avrei voluto averla nel mio 30° anno di età. È perché Gesù a 33 anni è morto, quindi quando Gesù inizia la vita pubblica, no? In quell'età lì lei avrebbe voluto avere questa esperienza. Il desiderio è esaudito, secondo quanto è scritto all'inizio del capitolo terzo. Quando avevo 30 anni e mezzo, Dio mi mandò una malattia fisica che durò 3 giorni e 3 notti. La quarta notte ricevetti tutti i riti della Santa Chiesa, l'estrema unzione, e pensavo che non sarei riuscita a sopravvivere neanche fino all'alba. Poi lei racconta, interessante, perché è molto lucido questo racconto di come lei sente che il corpo muore. Dice che a un certo punto non sentiva più il corpo, dal busto in giù non lo sentiva più. Poi faceva fatica a respirare. Se gli sembrava di morire da un momento all'altro per non riuscire a respirare. Cioè, è proprio una descrizione molto lucida di questa malattia. Qual è il senso di questa richiesta di Giuliana? Noi oggi siamo non siamo così propensi a riconoscere in questi desideri di sofferenza o di patimento qualche cosa di logico, cioè qualche cosa di più che logico, di patologico, no? Chi chiede questo è uno che ha qualche patologia, ce l'ha, no? Qualche patologia psichica. Ma dobbiamo tenere presente che questa richiesta nasce da una passione di amore, da una passione d'amore. Allora San Bernardo ci aiuta a capire il senso di questa richiesta e scrive così. Naturalmente qui Bernardo non ha conosciuto Giuliano, ovviamente, no? Però era nella sensibilità di questa spiritualità dell'amore che venivano fuori queste considerazioni. Come infatti la verità non si vede nella sua purezza se non si ha il cuore puro, così la sventura del fratello è sentita più realisticamente da un cuore che soffre. Perché tu abbia un cuore che si rattrista per le miserie altrui, bisogna che prima riconosca la miseria tua, in modo da trovare nella tua anima quella del tuo prossimo. E apprenda dall'intimo di te stesso, quindi che tu apprenda dall'intimo di te stesso come soccorrerlo. Cioè solo chi ha vissuto certe sofferenze è capace di incontrare, ascoltare e parlare ai fratelli, alle sorelle che stanno vivendo quelle sofferenze. Se non le hai vissute, fai fatica a capirle. Però l'amore, a volte l'amore però, ci porta a compatire, quindi a sentire, proprio è l'amore che sente l'intimo del fratello e della sorella e ci permette di compatire, di quasi sentire dentro di noi la sofferenza dell'altro. Perché chi ama soffre più per la sofferenza dell'amato che non per la propria sofferenza. E quindi è questo il senso della richiesta di Giuliana. Dunque qui San Bernardo ci aiuta, no? E apprenda dall'intimo di te stesso come soccorrerlo. Sull'esempio cioè del Salvatore, che volle soffrire per poter compatire. In parola obbedienza dalle cose che patì. Divenire misero per imparare ad avere pietà, per apprendere non solo l'obbedienza, ma anche la misericordia. Non che prima egli ignorasse, era Dio, Dio sa tutto, non che prima egli l'ignorasse. La sua misericordia è fin dall'eternità e per tutta l'eternità, ma quello che conosceva per natura, come Dio, fin dall'eternità, l'apprese nel tempo mediante l'esperienza. Sono parole che gettano grandi luci nella vita dello spirito, se questa vita dello spirito è stato il grande desiderio e la grande ricerca di Giuliana. Il teologo domenicano, perché sono loro si naturalmente commentano San Tommaso d'Aquino, no? E quindi il loro legame, diciamo così, alla teologia scolastica è fondamentale. La Chiesa ha fatto riferimento alla scolastica fino agli inizi, fino al Vaticano II sostanzialmente. Dice così: quello che ci offre Giulia, quello che Giuliana ci offre è dottrina, non emozione. Cioè noi pensiamo che certe volte i mistici, no, scrivano delle emozioni. Non è così Giuliana. Giuliana ci offre dottrina. Cioè è la conoscenza di Dio che lei ha in qualche modo riconosciuto, scoperto grazie al suo amore a Cristo che l'aveva portata fino a fare l'esperienza della morte per amore di Gesù Cristo. Capire la morte di Cristo per capire l'amore di Cristo. Quindi è dottrina, non emozione. Quindi qui abbiamo un testo di dottrina, di teologia, non abbiamo un testo emotivo, di psicologia, di esperienze patologico-psicologiche. Non è, Giuliano, non è un pio dilettante, cioè qualcuno che, no, inventa una visione di Dio senza avere radici in quella che è la teologia dei padri della Chiesa, quindi in tutto quello che è la tradizione della Chiesa, no? La dottrina della Chiesa. Non è un pio dilettante, Giuliano. Spera certo che i suoi lettori ricevano consolazione dal suo scritto. Scrive questo perché vuole che noi capiamo che prima c'è l'amore, non il peccato. E la sua intenzione è sicuramente quella di incoraggiare la vita cristiana. In questo senso la sua non è solo teologia speculativa, è una teologia vissuta. Ma in ogni caso essa intende rivolgersi primariamente alle nostre teste, cioè ci fa riflettere. Ed è solo attraverso le nostre teste che saranno poi stimolati i cuori. Thomas Merton diceva di lei: è una vera teologa dotata di più perspicuità e più perspicace, profondità e ordine che Santa Teresa d'Avila. I temi di Giuliana, la passione di Gesù. Attorno a me si fece buio come se fosse notte, tranne sull'immagine della croce dove rimaneva una luce e non capivo come. Tutta la prima rivelazione intende esplorare il perché e il come di quella luce che sembra sopraffatta dalle tenebre, ma che alla fine le cancella sfolgorando in tutto l'universo. La luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno vinta. È un commento al Vangelo al prologo di Giovanni. È un'esperienza però, è un commento che nasce da un'esperienza vissuta, un vissuto reale. È la stessa Giuliana a dichiarare che tutte le rivelazioni che seguono trovano qui il loro fondamento e il legame che le unisce. Tale collocazione intrecciata col tema della lotta tra la luce e le tenebre fa della prima rivelazione un prologo. La passione di Gesù, quindi. Le sofferenze di Gesù aprono alla considerazione dell'amore come motivo del soffrire e alla gloria di Dio. La passione è la grande finestra attraverso la quale Giuliana conosce e comprende Dio e la creazione e il rapporto di amore ineffabile che lega l'una all'altra. Questa contemplazione apre alla sequela di Gesù che chiede distacco, che chiede il distacco, lei l'ha vissuto proprio anche come eremita, no? Quindi lei l'ha vissuto quello che insegna, che chiede contemplazione dell'amore di Dio e unione alla volontà di Dio con la preghiera, che chiede l'immersione totale nella luce e nella gloria del Signore. Ci ha creati solo per se stesso, scrive Giuliana, e ci ha risanati con la sua preziosa passione, e continua a custodirci nel suo amore beato, e tutto questo è opera della sua bontà. E ancora, mi mostrò una piccola cosa, grossa quanto una nocciola, che stava nel palmo della mia mano, così mi sembrava, ed era rotonda come una palla. La guardai con l'occhio della mia intelligenza e pensai: che cosa mai può essere? E mi fu risposto in senso generale così: è tutto ciò che è creato. Mi chiedevo con meraviglia come potesse durare, perché mi sembrava che si sarebbe rapidamente ridotta a nulla, tanto era piccola. E alla mia mente fu risposto: dura e durerà sempre, perché Dio l'ha. Cioè il fondamento dell'esistenza, di tutto ciò che esiste, è l'amore di Dio, che è infinitamente più grande di tutto ciò che esiste. Secondo tema è il peccato. perché sappiamo che era il tema del tempo, no? Anche nostro, noi siamo anche stati un po' educati su questo, questa questione. Giuliana scrive: il peccato è inevitabile, ma tutto sarà bene. In questa semplice parola peccato, nostro Signore ricordò alla mia mente in generale tutto ciò che non è buono. Quindi non è solo l'aspetto morale del peccato, ma anche tutta la malattia, il dolore, tutto ciò che non è buono, e il vergognoso disprezzo e l'immensa umiliazione che egli sopportò per noi in questa vita. E la sua morte e tutte le pene e le passioni di tutte le sue creature nello spirito e nel corpo. Questo è il peccato, è il male nel mondo, è il male che attraversa il mondo, no? Che impregna di sé il mondo. Il peccato, il male è un mistero. E di fronte al mistero bisogna essere umili e discreti e mantenere la fiducia che tutto sarà bene e Dio porterà tutte le cose al bene. Cioè noi sperimentiamo il male, vediamo il male, ma lo dobbiamo vedere sapendo che l'amore di Dio è più grande del male e che alla fine il male non vincerà l'amore di Dio. Secondo tema: le tribolazioni sono un altro aspetto del male del mondo, ma anche da esse Dio sa trarre un bene, trasformando il dolore in gloria. Vuole che sappiamo che tutto sarà trasformato per noi in gloria e guadagno in virtù della sua passione. Lei poi spiega questo, no? Come, anzi, va più in profondità, naturalmente, nel testo, di queste sue affermazioni. E sappiamo che, e vuole che sappiamo che anche che non soffriamo da soli, ma con Lui, e che lo vediamo, vuole che lo vediamo come nostro sostegno. Ma tutto, il peccato è inevitabile, ma tutto sarà bene. Dio non vuole il male e il peccato, ma dal momento che nella sua libertà l'uomo ha peccato, Dio con il suo progetto trasforma il peccato in una potenza di gloria per l'uomo e lo rende parte di un piano di salvezza e di gloria per l'uomo. Questo ci rimane, no, ci lascia un po' esterrefatti, un po' disorientati. Anche il peccato serve al bene. Giuliana dice in un certo punto che il peccato è come le ferite, che quando le riceviamo lacerano. Ma siccome le abbiamo ricevute in battaglia, queste ferite, saranno un segno di gloria, un po' come le ferite di Cristo, no? Saranno un segno di gloria per aver ricevuto le ferite in battaglia. Cioè, uno farà vedere le ferite, no? Che poi sono ferite interiori, morali, spirituali, non fisiche, no? Ma quando uno è un lottatore e riceve delle ferite, dici: vedi, questo mi fa onore, no? Nel senso di dire: questo adesso, quello che era per me una perdita, è diventato per me come un guadagno di gloria, no? Mi onora, come le ferite di Cristo. Cristo è stato sconfitto umanamente dalle sue ferite, ma la risurrezione di Gesù ha fatto sì che quelle ferite diventassero un segno della sua gloria. E quindi Giuliana ci porta a riflettere in questo modo. La preghiera. E Giuliana ci dice, ci insegna che è Lui che ha fatto tutto. Allora egli intende questo, che noi vediamo che è Lui che opera e lo preghiamo di conseguenza, perché una sola cosa non basta. Se preghiamo e non vediamo che Egli opera, diventiamo tristi e pieni di dubbi, e questo non torna a onore di Dio. Cioè, se io prego ma non succede niente, perché non mi accorgo di quello che succede. Non mi accorgo di quello che succede. Ora prego, ma vedo che non succede niente, e dico: cosa serve pregare? E diventiamo tristi, no? Pieni di dubbi. E se vediamo che egli opera, ma non preghiamo, non facciamo il nostro dovere. No, se noi vediamo che Dio opera, però non siamo capaci di gratitudine, e allora manchiamo a un dovere. Tutto ciò che nostro Signore ha deciso di fare è sua volontà, che noi pure è sua volontà, che noi pure lo chiediamo nella preghiera, sia in particolare che in generale. La preghiera, e questa è una definizione nuova di preghiera, è retta comprensione della pienezza di gioia che deve venire. Quindi non è tanto richiesta di spiegazione. Lei chiede tante spiegazioni al Signore, ma non è tanto richiesta di spiegazioni e ottenere delle spiegazioni che noi possiamo capire, perché poi non possiamo magari capirle. Ma la preghiera è capire che alla fine tutto sarà bene e che tutto sarà trasfigurato in gloria, anche tutta la sofferenza che abbiamo vissuto sarà per noi una grande gloria averla vissuta. Poi c'è il quarto tema, Gesù nostra madre, è una delle prime. Il tema è già più antico dal punto di vista medievale, ma lei è anche una delle prime che insiste molto su questo aspetto femminile del Cristo nostra madre, la Chiesa è nostra madre. E infine rimanere nella visione. Cioè, che cosa vuol dire qui? È giusto conoscere il proprio peccato, e però Dio non vuole che rimaniamo in questo stato d'animo, né che ci affanniamo troppo nell'auto-accusarci, né vuole che ci sentiamo troppo depressi per il nostro stato di miseria, ma vuole invece che spostiamo in fretta la nostra attenzione su di Lui. Egli vuole che in ogni cosa la nostra contemplazione e la nostra gioia si fissino sull'amore. Rimanere nella visione significa questo. Vorresti dunque sapere che cosa ha inteso il tuo Signore e conoscere il senso di questa rivelazione? Sappilo bene, amore è ciò che Lui ha inteso. Chi te lo rivela? L'amore. Che cosa ti rivela? Amore. Perché te lo rivela? Per amore. Rimani salda nell'amore e lo conoscerai sempre più a fondo, ma in lui non conoscerai mai cose diverse da questa per l'eternità. In Dio non vedremo altro che amore. Per cui lei ha certe pagine dove si interroga sull'ira di Dio. Dice, ma io l'ira di Dio non l'ho vista. Addirittura si interroga sull'inferno. E dice che lei l'inferno non l'ha visto, ma dice che non c'è. Giuliana scrive ascoltando da una parte la rivelazione di Dio, del cuore di Dio, dello spirito con cui egli si rapporta all'uomo, e dall'altra sente se stessa dentro di sé e coglie quali siano i bisogni più profondi e più veri della persona umana. È una donna che ascolta Dio e se stessa. Una contemplativa, ovviamente, una donna di grande interiorità. Quindi quali siano i bisogni più veri e profondi della persona umana, di ogni persona umana? Quello cioè di sentirsi valorizzata, perdonata e amata sempre senza defezioni. Un amore che non viene meno. Capita e incoraggiata, orientata da una speranza che viene dal di fuori o dal di sopra di sé, che le è data, perché chiaramente comprende che la sua felicità e il suo futuro non è nelle sue mani. Sentendo l'uomo comprende Dio, e sentendo Dio comprende l'uomo, cioè se stessa e le sue domande. Ciò che Dio dona è ciò di cui l'uomo ha più bisogno, la vita. Ma la vita non è solo corporea, è anzitutto spirituale. E che cosa sia la vita spirituale? L'uomo lo comprende incontrandosi con Dio, che è spirito, che dà la vita senza misura. Così dobbiamo leggere Giuliana, sentendo noi stessi, nel più profondo di noi stessi, e lì riconoscere Dio, che è la risposta ai nostri bisogni e ai nostri desideri più profondi. Ecco, questo è il percorso che abbiamo fatto di introduzione a Giuliana. È da leggere, Giuliana, è da leggere non per sapere che cosa ha scritto, ma per capire se stessi. Quindi non è un testo di lettura da scorrere, ma è un testo di lettura su cui riflettere noi stessi, riflettere su noi stessi. Il pensiero di Giuliana ci accompagna a riflettere su noi stessi, sui nostri bisogni più profondi, sui nostri dubbi, sulle nostre incertezze, sulle nostre sofferenze, sulle nostre paure, e a partire da questo scoprire questo orizzonte di luce che si apre a noi laddove su questa nostra notte comincia a risplendere l'amore di Dio. Quindi è un testo veramente di meditazione. Non serve leggere tanto di Giuliana, serve capirsi leggendo, capire se stessi leggendo Giuliana, e capendo se stessi incontrarsi con Dio. La lettura di Giuliana è un'esperienza, non è una conoscenza, è un'esperienza interiore. Bene, terminiamo qui questa sera e lasciamoci così un po' incuriosire, affascinare da questo testo, che poi affronteremo su alcune pagine, perché non posso leggerlo tutto, ma perché vorrei commentare alcune cose, no? Su alcune pagine che ci prenderanno, penso, in modo particolare. Grazie dell'ascolto. Grazie.